c'est né qu'en début.
A oltre mezzo secolo dal maggio 68 riprendiamo il nostro speciale su quella che molti in Italia hanno definito la meglio gioventù.
Che poi era il titolo di una raccolta di poesie del cineasta e scrittore Pierpaolo Pasolini.
E torniamo sulle vicende irrisolte di quel periodo.
O almeno su quelle che ci hanno più colpito.
Dopo la fine della lotta armata in Italia, rimangono aperti molti dubbi sulla tragica fine del leader politico Aldo Moro nel 78 e dell'attivista Mauro Rostagno, ucciso 10 anni dopo, entrambi protagonisti di lunghe vicende giudiziarie.
Abbiamo così immaginato che un nostro attore desse la voce a uno dei cronisti di quel periodo, il giornalista Mario Scialoia, autore di controverse interviste ai brigatisti di quegli anni.
Ma soprattutto del libro Avviso aperto, uscito nel 93 e dedicato al loro leader, Renato Curcio.
E che fosse a sua volta intervistato da uno dei nostri colleghi.
E chi, meglio di Rossella Jacquet, che tante volte in quel periodo aveva interloquito con il grande amico di Curcio, Mauro Rostagno?
Dottor Scialoia, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Lei ha pagato spesso di persona le sue inchieste. Nel gennaio dell'81, dopo l'omicidio del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, già collaboratore di Carlo Alberto Dalla Chiesa e del giudice Giovanni D'Urso, sequestrato poco prima dall'EBR, una delle sue tante interviste ai brigatisti in clandestinità le valse un mese di carcere.
Quel processo è durato anni, ma sono stato assolto dall'accusa di favoreggiamento.
Questo lo sapevamo, però...
Le mie fonti, e l'ho detto più volte... nascono dall'amicizia che mi legava a Franco Piperno e Oreste Scalzone, nel 68 dirigenti del movimento studentesco romano e poi leader del gruppo di ultrasinistra Potere Operaio.
E aggiungiamo le informazioni ricevute dagli avvocati Edoardo Di Giovanni, fondatore di Soccorso Rosso, e Giannino Guiso, difensore di Curcio.
Ribadisco che tutto quello che ho saputo l'ho sempre scritto.
Non l'abbiamo invitata per giudicarla, ma per la sua profonda conoscenza del terrorismo in Italia. Ci parli della sua lunga intervista a Renato Curcio, l'ideologo dell'EBR.
Gli avevo inviato delle domande scritte già nel 75, quando era rinchiuso a Casale Monferrato. Ma l'ho incontrato solo molto dopo, nel carcere romano di Rebibbia.
E quando si convinse a narrare la sua storia, nel 93 uscì il libro di cui volevo parlare. Gli dava del lei?
Beh, inizialmente sì, poi sono passato al tu.
Nel libro di Scialoia, Curcio racconta molto di sé, ma molto meno di quello che vorremmo sapere su tutto il resto.
Era pur sempre in prigione e non è detto che ne avesse voglia.
Comunque, questa è una delle ultime loro chiacchierate.
Ovviamente ricostruita da noi in studio.
Anche se le parole sono proprio quelle di Curcio e di Scialoia.
Senti, Renato, tra la morte di tua moglie e il tuo arresto a Milano passano 7 mesi. Hai detto che dopo il disastro della Cascina Spiotta non ti sei tirato indietro. Quali sono stati in quel momento i vostri problemi?
È stato un periodo di crisi, Mario. Convulso, carico di nervosismo. Poco dopo la morte di Margherita, riunimmo la direzione strategica. I principali argomenti sul tappeto erano 3. L'autocritica per il modo superficiale in cui ci eravamo comportati. Il vuoto lasciato da Margherita nella direzione della colonna torinese. E l'urgente necessità di trovare i soldi. Allora, ritornammo al vecchio metodo.
Cioè, ricominciare a rapinare banche.
Era il sistema più collaudato per procurarci denaro.
E proprio per volerne sapere di più, abbiamo immaginato che la nostra Rossella Jacquet strigliasse un po' il giornalista Scialoia.
Che non è mai stato contento di essere a sua volta interrogato.
Come quando fu convocato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia il 14 marzo del 2000.
E infatti noi riportiamo proprio quelle parole.
Dottor Scialoia, lei sostiene che le Brigate Rosse siano state un fenomeno nettamente italiano. Mi domando però se in qualche modo i servizi segreti, come sostiene il brigatista Alberto Franceschini, abbiano quantomeno cercato di strumentalizzare l'azione, come ad esempio per il sequestro di Aldo Moro.
Ritengo che i punti oscuri del caso Moro siano parecchi e non riguardano il comportamento delle BR. Non perché queste siano state più bravi dei servizi segreti o del ministro dell'interno, ma perché fra le BR vi sono state centinaia di pentiti, i quali hanno raschiato il fondo del barile, dicendo tutto quello che sapevano, e in alcuni casi anche di più, tra cui Franceschini.
Ci sta dicendo che le centinaia di pentiti delle Brigate Rosse avrebbero detto tutto quello che sapevano?
Hanno detto tutto. Hanno usato tutto quello che c'era per trarne vantaggi. Invece nelle file dello Stato, dei servizi, della polizia, per ora non ci sono stati pentiti, quindi molte cose non sono chiare.
Ad esempio?
Il doppio canale nella prigione di Moro. Nelle sue lettere è scritto chiaramente che c'era posta in entrata e in uscita.
Se c'era il doppio canale, il canale di ritorno, i brigatisti non potevano non saperlo, eppure non ne parlano. Non crede che ci fosse un patto di silenzio fra parte delle BR e parte delle istituzioni?
Secondo me sì. Per fare un esempio, c'è la vicenda di Don Menini. Non ci sono le prove che sia andato nella prigione del popolo, però questo prete rifiuta di parlare con qualsiasi giornalista. Io ci ho provato, almeno 10 volte.
Ecco, vede, dottor Scialoia, forse c'è la necessità di capire cosa Moro abbia raccontato alle Brigate Rosse. Per esempio, dei segreti NATO, o anche...
Segreti NATO glieli ha raccontati di sicuro. Tant'è vero che poi è venuta fuori la storia di Gladio.
Però poteva esserci la paura che gliene avesse raccontati degli altri. E in queste trattative possono essere stati coinvolti anche intellettuali vicino alle BR e che oggi i brigatisti tendono a difendere.
A me non risulta che ci fossero dietro alle Brigate Rosse Manine o Manone. Io dico che dal 73-74 si sono ripetute una serie di bufale. Il Grande Vecchio, la Cecoslovacchia, che le BR andavano ad addestrarsi in quel paese.
Guardi, Scialoia, ci sono conferme, proprio di provenienza cecoslovacca, che qualche esponente delle BR abbia frequentato i campi in cui loro addestravano terroristi di mezzo mondo. Perfino Franceschini ne parla.
Ah, beh, allora...
Alberto Franceschini era uno dei capi storici delle Brigate Rosse. Ha vissuto in clandestinità con Renato Curcio e Mara Kagol ed è stato arrestato nel 74, condividendo con Curcio anni di carcere.
Sta di fatto che i brigatisti che hanno rapito Moro e ucciso tutta la sua scorta 4 anni dopo lo hanno processato e condannato secondo un loro codice.
Non senza svolgere, sempre secondo quel codice, una trattativa.
Anche se nel 78 i veri capi, come Mario Moretti, erano liberi di agire, mentre i loro fondatori, da Curcio a Franceschini, se ne stavano in carcere.
E nel momento in cui la trattativa non è riuscita, hanno deciso di eseguire la sentenza.
In tutto questo, il loro nucleo storico non poté o non volle fare molto, anche perché Curcio e Franceschini avevano idee diverse.
Ed è così che noi abbiamo immaginato uno dei tanti loro scontri.
Bisogna trattare, Renato, trovare una strada.
Non dobbiamo in alcun modo venire coinvolti in questa faccenda. I detenuti sono una cosa e quelli che hanno agito fuori e hanno sequestrato Moro sono un'altra.
E intanto che facciamo, scusa?
Siamo dei militanti delle BR e dobbiamo sostenere nel bene e nel male la scelta dell'organizzazione.
Ma sono passati tutti da noi, dal tuo avvocato a nome dei socialisti di Bettino Craxi, a Franca Rame a nome di un funzionario democristiano alla giustizia, e noi ce ne stiamo zitti.
Per favore, Franceschini, la decisione di uccidere o meno Moro non dipende da noi. Tocca ai partiti trovare una soluzione.
Sì, partiti.
Per liberarlo i nostri hanno prima chiesto la scarcerazione di 13 di noi.
E poi?
Poi 3.
E poi?
Poi 1. E fino a ieri sarebbe bastato anche solo un riconoscimento politico.
Sì, non l'hanno fatto i democristiani Zaccagnini e Andreotti. Il repubblicano La Malfa ci vuole morti in carcere come i tedeschi della Bader-Meinhof. E il Papa? Oh, il Papa ci chiede di rilasciarlo semplicemente, senza condizioni. E tu credi veramente che a Moretti basterebbero 2 parole in televisione?
Forse inizialmente, ma...
Se Moro venisse ucciso, le cose per noi peggioreranno, e di molto.
Una cosa è certa, la fine di Moro sarà la fine delle BR.
Signor Presidente, sono qui per servirla, perché i miei stivali sono lucidi e vanno dove lei me lo chiede. Se vuole le arresto, amici e avversari, da qualunque parte lei voglia guardarli, perché l'arma lo sa che io sono fedele e che ho combattuto i ladri e i nemici di questo paese, delle nostre radici, ma non son preparato a questi briganti che sono bambini in un gioco da grandi. Signor Presidente, da questi stivali io la riferisco, lei sa che un soldato decide ben poco,
però
mi permetta, non so questo gioco dov'è che ci porta, se non a un imbuto, ma è il suo partito che da sempre lo fa, e forse han deciso come lei finirà.
Che poi quella trattativa abbia avuto come oggetto non soltanto la liberazione di Moro, ma anche la preoccupazione di capire ciò che il presidente del Consiglio aveva detto o avrebbe potuto dire alle Brigate Rosse, beh, è probabile che nemmeno Curcio lo sapesse.
Bisognerebbe chiederlo a Curcio.
O forse al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che l'aveva a suo tempo trovato e arrestato. Peccato sia morto anche lui.
Signor Presidente, io son generale, ma anche soldato, appuntato e tenente. Se devo morire, lo faccio guardando negli occhi il nemico. Ma questo è il suo stato, lo so, Presidente, lo so che è credente. Ma se questo suo Dio esistesse davvero, non la lascerebbe in quella galera, non permetterebbe questa lunga tortura. Signor Presidente, almeno pretenda, al di là delle mafie, di questa vicenda, da finti guerrieri, di salvaguardare gli affetti più veri, i figli, sua moglie, i suoi cari pensieri. Si sacrificherà come fanno gli eroi, così poi le diranno: era uno di noi. E signor Presidente, c'è soltanto una cosa, adesso saprà che cosa vuol dire guardarsi alle spalle, per poi non capire che quello di fronte non sempre ci crede. Ma io invece no, sarò sempre fedele, anche adesso che lei è sul televisore, accoppato così come un Cristo alla croce. E se guardo allo specchio, un po' mi fa schifo il mio viso perdente, signor Presidente.
Chiudiamo questa puntata con il nostro storico professor Scocca, che ci aiuterà a districarci tra i tanti misteri che ancora avvolgono la fine dello statista italiano Aldo Moro.
La ringrazio della fiducia, ma i fatti rimangono quelli, anche se non tutti quelli che sapevano hanno parlato. O ne hanno parlato a modo loro, come il brigatista Germano Maccari.
Ma non era uno dei carcerieri di Moro?
Sì, è lui che con Moretti, Laura Braghetti e Prospero Gallinari tiene in ostaggio Moro nel covo romano di via Montalcini, fino all'esecuzione dello statista.
E fu anche l'unico tra gli ex BR a morire in cella. Tutti gli altri furono scarcerati o hanno goduto della semilibertà.
Anche perché fu l'ultimo della banda a essere stato arrestato, nell'ottobre del 93. Si trattava di uno dei tanti giovani militanti di Potere Operaio, poi approdati nelle BR. Maccari, finiti gli anni del terrorismo, era rientrato nei ranghi di una ordinaria quotidianità.
Quindi un testimone importante.
Solo che una volta ammesse le sue responsabilità, si adeguò in pieno al racconto di Mario Moretti. In definitiva, non aggiunse nulla a quanto già si sapeva del caso Moro.
Rimangono sempre i brigatisti del nucleo storico, Curcio e Franceschini.
Sì, ma vedete, il primo racconta la sua verità e il secondo anche di più. Ma entrambi erano in galera durante il sequestro Moro.
Anche se Curcio al processo dichiarò che l'uccisione di Moro è un atto di giustizia rivoluzionaria, il più alto atto di umanità possibile in questa società divisa in classi.
Purtroppo lo voleva morto un sacco di gente, per ragioni politiche, militari, ideologiche, oppure legate allo scacchiere interno o internazionale. E allora perché mai interferire con le intenzioni dei brigatisti?
Com'è triste ritrovare il colore del soffitto, com'è buffo ragionare con le mie catene al dito. Non ricordo questa guerra, iniziata come un gioco. Ho paura di dormire, perché poi mi sveglio solo. Come odio questa luce, questo giorno innaturale, queste notti che cammino per poter dimenticare. Quanto brucio in sigarette per scacciare la tensione. Oramai non urlo più, ne sostengo una ragione. Signori deputati, illustri senatori, cattureremo presto chi non si arrenderà. Studiamo fin dall'alba nuovissimi sistemi, ripuliremo tutto, la feccia perderà.
Ci sta dicendo che li hanno lasciati fare?
Potrebbe chiedere a Franceschini cosa ne pensa. Si è ufficialmente dissociato nell'87. L'anno dopo è uscito un suo libro. Nel 92 è uscito lui. E da allora non fa che parlare con chiunque.
Ma secondo lei i brigatisti capivano veramente l'idioma diplomatico, raffinato di quell'uomo politico?
Assolutamente no. Mario Moretti, sui treni della sua vita clandestina, leggeva La settimana enigmistica e gli altri passavano dai classici della fantascienza ai manuali leninisti.
Dicono infatti che il carceriere Prospero Gallinari, dopo il primo giorno di interrogatorio, andò a comprarsi una storia della Democrazia Cristiana per districarsi nel linguaggio di Moro.
Intanto il guerrigliero Moretti sbobinava, leggeva o forse cominciava a sospettare che quelle conversazioni fossero persino più noiose dei suoi cruciverba.
Però quando Moro parlò della struttura clandestina di Gladio, che in tempi di guerra fredda la NATO organizzò in Italia contro l'eventualità di una rivolta comunista, quella almeno la capirono.
Può darsi, ma le BR si aspettavano che Moro avesse in tasca i nomi dei responsabili delle stragi italiane, degli intrighi bancari o della corruzione sovranazionale.
Forse senza capire che le trame del potere sono molto più complesse di un nome più o meno segreto.
E poi di Moro diffidavano i suoi stessi alleati inglesi e francesi, a cui non sarà di molto dispiaciuta la sua eliminazione.
Beh, forse nemmeno i suoi alleati di partito hanno sofferto più di tanto.
A parole, sì. Al suo funerale sembravano statue di pietra.
Forse anche per lo scampato pericolo di quella mattanza in via Fani, che non aveva risparmiato nemmeno uno dei 5 uomini di scorta.
Però, vedete, i nomi di quegli uomini compaiono sulla lapide che da allora segna la strada simbolo di quella tragedia. Ci sono termini come ferocia, dovere, democrazia, 49 parole in tutto. Ne mancano solo 2, Aldo e Moro.
La radiotelevisione svizzera ha presentato Sané Can Debut, docufiction di Gian Gilberto Monti. Quarto episodio. Personaggi e interpreti. Conduttrice Margherita Coldesina. Redattore Igor Horvat. Rossella Jacquet, Alessandra Felletti. Mario Scialoia, Emanuele Santoro. Renato Curcio, Sax Nicosia. Alberto Franceschini, Matteo Carassini. Giovanni Scocca, Antonio Ballerio. Editing, sonorizzazione e presa del suono Thomas Chiesa. Regia Gian Gilberto Monti. Produzione Francesca Giorzi.